From the conference center at Temple
Square. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro di bambini della primaria da Pleasant View e North Ogden, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Dear brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 18ª conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo anche tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo, in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di bambini della primaria da Pleasant View e North Ogden, nello Utah, sotto la direzione della sorella Vania E. Watkins, con Linda Margetz all'organo. Il coro darà inizio a questa sessione cantando God's Daily Care e un grazie a te, Padre. La preghiera di apertura sarà poi offerta dall'anziano Won Yong Ko del 70. Dopo la preghiera il coro canterà Le famiglie sono eterne.
Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre nei cieli. Veniamo a te in umiltà e gratitudine per le molte benedizioni che ci dai nella nostra vita. Siamo molto grati per tuo figlio Gesù Cristo e per il suo sacrificio espiatorio. Siamo anche molto grati per il Vangelo restaurato in questa dispensazione, che ci permette di avere la conoscenza, la speranza e una visione eterna di tornare a vivere con te se siamo retti. Ci riuniamo in questo bel centro delle conferenze e in tante altre parti del mondo per ascoltare i tuoi servitori che ci parleranno oggi. Ti preghiamo di benedirci affinché possiamo aprire i nostri cuori per ascoltare non solo con le orecchie, ma con il cuore, per rafforzare la nostra testimonianza e fede, per poter diventare migliori servitori. Siamo specialmente grati per questo bel coro di bambini. Ti preghiamo di benedire questi bambini, perché possano ricordare questo giorno, che diventi un tesoro nella loro vita. Ti chiediamo di benedire il tuo profeta, il presidente Monson e i suoi consiglieri e i 12 apostoli, affinché possano portare avanti il loro ministero per edificare il tuo regno su questa terra e per portare molte persone a questa gioia insieme, questa gioia che il Vangelo porta. Tutte queste cose ti chiediamo nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
President Henry B. Eyring will now
Adesso il presidente Henry B. Eyring presenterà i dirigenti generali e i 70 di area della Chiesa per il sostegno. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare gli anziani David A. Bednar e Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Saranno seguiti dall'anziano Jan S. Arden dei 70. Presidente Eyring.
Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Henry Benyon Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e questi fratelli come membri di quel Quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. L'anziano Claudio Costa è stato rilasciato come membro della presidenza del Quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento possono manifestarlo. Si propone di sostenere l'anziano Callister come membro della presidenza dei 70. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di rilasciare gli anziani Gary Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt e Cecil O. Stremelson come membri del primo quorum dei 70 e di nominarli autorità generali emerite. Si propone di rilasciare gli anziani Wong Yong Ko, Lowell M. Snow e Paul C. Brodsky come membri del secondo quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Gli anziani Ralph W. Hardy Jr., John M. Hutzman Sr., Alexander Manzosh e J. Willard Marriott Jr. sono stati rilasciati quali 70 di area. Si propone di esprimere un voto di gratitudine per il loro eccellente servizio. Coloro che sono a favore lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliare come attualmente costituiti. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra devozione e preghiere.
Mentre studiamo, apprendiamo e mettiamo in pratica il Vangelo di Gesù Cristo, La sequenza degli avvenimenti è spesso istruttiva. Pensiamo, per esempio, alle lezioni sulle priorità spirituali che apprendiamo dall'ordine dei principali eventi avvenuti quando la pienezza del Vangelo del Salvatore è stata restaurata in questi ultimi giorni. Nel bosco sacro, Joseph Smith vide e parlò con il Padre Eterno e Gesù Cristo. Tra le altre cose, Joseph fu istruito sulla vera natura della divinità e della rivelazione continua. Questa solenne visione ha dato inizio all'atto nella pienezza dei tempi ed è uno degli eventi straordinari della storia del mondo. Circa 3 anni dopo, la sera del 21 settembre 1823, in risposta a una fervente preghiera, la camera da letto di Joseph Smith si riempì di luce al punto da essere più luminosa che a mezzogiorno. Un personaggio apparve accanto al suo letto, chiamò il ragazzo per nome e dichiarò di essere un messaggero inviatogli dalla presenza di Dio e che il suo nome era Moroni. Egli istruì Joseph sulla venuta alla luce del Libro di Mormon. Poi Moroni citò dal Libro di Malachia nell'Antico Testamento con una leggera variazione nel linguaggio usato nella versione di Giacomo. Ecco, io vi rivelerò il sacerdozio per mano di Elia e il profeta prima della venuta del grande e spaventevole giorno del Signore. Ed egli pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri, e il cuore dei figli si volgerà ai loro padri. Se così non fosse, la terra intera sarebbe completamente devastata alla sua venuta. Le istruzioni di Moroni per il giovane profeta includevano, in definitiva, 2 argomenti principali. 1, il Libro di Mormon, e 2, le parole di Malachia che profetizzano il ruolo di Elia nella restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Pertanto, gli eventi introduttivi della restaurazione hanno rivelato la corretta comprensione della divinità, hanno enfatizzato l'importanza del Libro di Mormon e hanno anticipato l'opera di salvezza ed esaltazione sia per i vivi che per i morti. Questa ispiratrice sequenza di eventi educa su quali siano gli argomenti di maggiore priorità per la divinità. Il mio messaggio si concentra sul ministero e lo spirito di Elia, predetti da Moroni nelle sue prime istruzioni a Joseph Smith. Prego ferventemente per il sostegno dello Spirito Santo. Elia era un profeta dell'Antico Testamento, grazie al quale avvennero poderosi miracoli. Egli sigillò i cieli e per 3 anni e mezzo la pioggia non cadde sull'antica Israele. Moltiplicò la farina e l'olio di una vedova. Risuscitò un bambino dai morti e fece cadere il fuoco dal cielo in una sfida con i profeti di Baal. Al termine del ministero mortale di Elia, egli salì al cielo in un turbine e fu traslato. Dalle rivelazioni moderne impariamo che Elia detenne il potere di suggellamento del sacerdozio di Melchisedec e fu l'ultimo profeta ad averlo prima della venuta di Gesù Cristo. Il profeta Joseph Smith spiegò che lo spirito, il potere e la chiamata di Elia consistono nell'avere il potere di detenere le chiavi della pienezza del sacerdozio di Melchisedec e ottenere tutte le ordinanze del regno di Dio. Questa sacra autorità di suggellamento è fondamentale affinché le ordinanze del sacerdozio siano valide e vincolanti sia in terra che in cielo. Elia apparve con Mosè sul monte della Trasfigurazione e conferì questa autorità a Pietro, Giacomo e Giovanni. Il 3 aprile 1836, nel Tempio di Kirtland, Elia apparve di nuovo con Mosè e altri e conferì le stesse chiavi a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Le scritture documentano che Elia, il profeta, si presentò davanti a Joseph Smith e Oliver Cowdery dicendo: «Ecco, è pienamente arrivato il tempo di cui fu detto per bocca di Malachia, il quale attestò che egli, Elia, sarebbe stato mandato prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore, per volgere il cuore dei padri ai figli e i figli ai padri, per timore che la terra intera sia colpita di maledizione. Perciò le chiavi di questa dispensazione sono consegnate nelle vostre mani e da questo potete sapere che il giorno grande e terribile del Signore è vicino, sì, alla porta. La restaurazione dell'autorità del suggellamento nel 1836 da parte di Elia è stata necessaria per preparare il mondo per la seconda venuta del Salvatore e ha dato inizio a un grande e crescente interesse a livello mondiale nella ricerca genealogica. Il profeta Joseph Smith dichiarò: «La più grande responsabilità che Dio ci ha dato in questo mondo è quella di cercare i nostri defunti, poiché è necessario che il potere di suggellamento sia nelle nostre mani, onde suggellare i nostri figli e i nostri defunti per la pienezza della dispensazione dei tempi, una dispensazione in cui meritarsi le promesse fatte da Gesù Cristo prima della fondazione del mondo per la salvezza dell'uomo. Perciò Dio ha detto: io vi mando Elia, il profeta». Joseph inoltre spiegò: ma qual è l'obiettivo della venuta di Elia? O come deve essere adempiuta? Le chiavi devono essere consegnate, lo spirito di Elia deve venire, il Vangelo essere stabilito, i santi di Dio essere radunati, Sion essere edificata e i santi levarsi come liberatori sul monte Sion. Ma come possono essi diventare liberatori sul monte Sion? Edificando i templi e adoperandosi per ricevere tutte le ordinanze in favore dei loro progenitori che sono morti. E qui abbiamo la catena che unisce i cuori dei padri ai figli e dei figli ai padri, adempiendo la missione di Elia. L'anziano Russell M. Nelson ha insegnato che lo spirito di Elia è una manifestazione dello Spirito Santo che porta testimonianza della divina natura della famiglia. Questa influenza peculiare dello Spirito Santo porta le persone a voler identificare, documentare e amare i propri antenati e membri della famiglia, sia presenti che passati. Lo spirito di Elia tocca le persone a prescindere dalla loro appartenenza alla Chiesa. Tuttavia, come membri della Chiesa restaurata di Cristo, abbiamo stipulato un'alleanza e assunto la responsabilità di cercare i nostri antenati e fornire loro le ordinanze di salvezza del Vangelo, onde essi non giungessero alla perfezione senza di noi, e neppure noi senza i nostri morti possiamo essere resi perfetti. Per tali ragioni facciamo la genealogia, costruiamo templi e celebriamo ordinanze per procura. Per tali ragioni Elia fu mandato a restaurare l'autorità del suggellamento che vincola sia in terra che in cielo. Noi siamo gli agenti del Signore nell'opera di salvezza ed esaltazione che eviterà che la terra intera sia colpita di maledizione quando egli tornerà. Questi sono il nostro dovere e la nostra grande benedizione. Ora invito le giovani donne, i giovani uomini e i bambini della nuova generazione a prestare attenzione mentre sottolineo l'importanza dello spirito di Elia oggi nella vostra vita. Il mio messaggio è indirizzato a tutta la Chiesa in generale, ma a voi in particolare. Molti di voi potrebbero pensare che la genealogia debba essere fatta soprattutto dalle persone di una certa età, ma io so che né le scritture né i dirigenti della Chiesa hanno posto alcun limite di età per relegare questo importante servizio agli adulti in età matura. Voi siete figli e figlie di Dio, figli dell'Alleanza, coloro che edificano il Regno. Non dovete attendere di raggiungere un'età del tutto arbitraria per adempiere la vostra responsabilità di contribuire all'opera di salvezza per l'umanità. Il Signore ha fatto in modo che al giorno d'oggi avessimo a disposizione risorse eccezionali che vi permettono di amare e conoscere quest'opera promossa dallo spirito di Elia. Per esempio, Family Search è una raccolta di documenti, risorse e servizi a cui è facile accedere tramite computer e vari dispositivi portatili, progettato per aiutare le persone a scoprire e documentare la propria genealogia. Queste risorse sono disponibili anche nei centri genealogici situati in molti degli edifici della Chiesa in tutto il mondo. Non è certo una coincidenza che Family Search e altri strumenti simili siano venuti alla luce in un periodo in cui i giovani sono perfettamente a loro agio con una vasta serie di tecnologie di informazione e di comunicazione. Le vostre dita sono state addestrate a inviare messaggi via cellulare e via computer per accelerare e promuovere l'opera del Signore, non solo per comunicare velocemente con i vostri amici. Le capacità e la predisposizione evidenti tra molti giovani d'oggi sono una preparazione a contribuire all'opera di salvezza. Invito i giovani della Chiesa a conoscere e a sentire lo spirito di Elia. Vi esorto a studiare, a cercare i vostri antenati e a prepararvi a celebrare i battesimi per procura nella casa del Signore per i vostri defunti. Inoltre, vi invito ad aiutare gli altri a ricostruire la loro genealogia. Se risponderete con fede a questo invito, i vostri cuori si volgeranno ai padri. Le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe si pianteranno nei vostri cuori. La vostra benedizione patriarcale, con la sua dichiarazione del lignaggio, vi collegherà a questi padri e sarà per voi più ricca di significato. Il vostro amore e la vostra gratitudine per i vostri antenati aumenteranno. La vostra testimonianza del Salvatore e la vostra conversione diverranno profonde e imperiture. E vi prometto che sarete protetti contro la sempre più intensa influenza dell'avversario. Se parteciperete a questa santa opera e l'amerete, sarete protetti nel corso della vostra giovinezza e per tutta la vostra vita. Ai genitori e ai dirigenti chiedo di aiutare i bambini e i giovani a conoscere e a sentire lo spirito di Elia. Ma vi prego di non formalizzare oltremodo tale compito o fornire informazioni o addestramenti troppo dettagliati. Invitate i giovani a esplorare, sperimentare e a imparare da soli. Tutti i giovani possono fare ciò che sto suggerendo utilizzando le attività di apprendimento disponibili su lds.org/family-history-youth. Le presidenze dei quorum del sacerdozio di Aaron e delle classi delle giovani donne possono avere un ruolo importante nell'aiutare tutti i giovani a familiarizzare con queste risorse di base. I giovani hanno bisogno di essere allievi che agiscono e che di conseguenza ricevono ulteriore luce e conoscenza tramite il potere dello Spirito Santo, non semplicemente studenti passivi in balia di altre persone o influenze. Voi, genitori e dirigenti, rimarrete attoniti dalla velocità con cui i vostri bambini e i giovani della Chiesa diventeranno estremamente abili con questi strumenti. Infatti, da questi giovani imparerete lezioni preziose su come utilizzare efficacemente queste risorse. I giovani possono offrire molto a coloro che sono più maturi e che non si sentono a loro agio, sono intimoriti dalla tecnologia o hanno poca familiarità con Family Search. Inoltre, conterete molte benedizioni mentre i giovani dedicheranno più tempo alla genealogia e al servizio al Tempio e meno tempo ai videogiochi, a navigare su Internet e a comunicare su Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope e Andrew Allen sono detentori del sacerdozio di Aaron e chiamati da un vescovo ispirato a insegnare in gruppo una classe di genealogia nel loro rione. Questi giovani uomini rappresentano molti di voi nella loro volontà di imparare e desiderio di servire. Troy ha detto: avevo l'abitudine di venire in chiesa e starmene lì, ma ora capisco che devo andare in chiesa e fare qualcosa. Tutti possiamo fare genealogia. Jaron ha riferito che nell'imparare di più sulla genealogia si è reso conto che quelli non erano solo nomi, ma persone reali. Ho iniziato, dice, a essere sempre più entusiasta di portare i nomi al Tempio. Andrew ha commentato: ho cominciato la genealogia con un amore e un vigore che non sapevo di poter avere.
Mentre ogni settimana mi preparavo a insegnare, spesso venivo spinto dallo Spirito Santo ad agire e provare alcuni dei metodi presentati nella lezione. Prima la genealogia era qualcosa di spaventoso, ma con l'aiuto dello Spirito sono riuscito a migliorare nel mio incarico e ad aiutare molte persone nel nostro rione. Miei cari giovani fratelli e sorelle, la genealogia non è semplicemente un programma interessante o un'attività sponsorizzata dalla Chiesa. Piuttosto, è una parte vitale dell'opera di salvezza ed esaltazione. Siete stati preparati per questo giorno e per edificare il regno di Dio. Ora siete qui stasera e siete su questa terra per collaborare in questa opera gloriosa. Vi rendo testimonianza che Elia è tornato su questa terra e ha restaurato la sacra autorità del suggellamento e che ciò che è legato in terra può essere legato nei cieli. So anche che i giovani della nuova generazione hanno un ruolo fondamentale in questo grande compito. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Quando guardiamo negli occhi di un bambino, vediamo un figlio o una figlia di Dio che si trova con noi nella vita preterrena. È un grande privilegio per un marito e una moglie che sono in grado di avere figli, fornire un corpo a questi figli di Spirito di Dio. Noi crediamo nella famiglia e crediamo nei figli. Quando nasce un bambino, marito e moglie, adempiono quella parte del piano del nostro Padre Celeste che prevede di mettere al mondo dei figli. Il Signore ha detto: questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Prima dell'immortalità deve esserci la mortalità. La famiglia è ordinata da Dio. La famiglia è il cardine del piano del nostro Padre Celeste qui sulla terra e per l'eternità. Come dicono le Scritture, dopo aver unito Adamo ed Eva in matrimonio, Dio li benedisse e Dio disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta. Ai nostri giorni i profeti e gli apostoli hanno dichiarato: il primo comandamento che Dio dette a Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale di genitori come marito e moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da Dio ai suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre valido. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, questo comandamento non è stato dimenticato o messo da parte. Noi esprimiamo una profonda gratitudine per l'enorme fede mostrata dai mariti e dalle mogli, specialmente dalle nostre rispettive mogli, nella volontà di avere figli. Quando avere un figlio e quanti figli avere sono decisioni private da prendere tra il marito, la moglie e il Signore. Sono decisioni sacre, decisioni che devono essere prese in preghiera sincera e in base alle quali agire con grande fede. Anni fa, l'anziano James O. Mason, nei 70, mi raccontò questa storia. La nascita della nostra sesta figlia fu un'esperienza indimenticabile. Mentre osservavo questa nuova e bellissima figlia nel nido, pochi minuti dopo la sua nascita, sentii distintamente una voce dichiarare: ce ne sarà un altro e sarà un maschio. Incautamente mi precipitai di fianco al letto di mia moglie, che era esausta, e le comunicai la buona notizia. Scelsi proprio il momento sbagliato. Anno dopo anno, i Mason non vedevano l'ora che arrivasse il settimo figlio. Passarono 3, 4, 5, 6, 7 anni. Alla fine, dopo 8 anni, nacque il loro settimo figlio, un maschietto. Eccoli, qui 37 anni dopo. Lo scorso aprile, il presidente Thomas S. Monson ha dichiarato: se una volta le norme morali della Chiesa e quelle della società erano per lo più compatibili, oggi il divario che le separa è enorme e lo diventa sempre di più. Il Salvatore dell'umanità disse di sé di essere nel mondo, ma non del mondo. Anche noi possiamo essere del mondo, nel mondo ma non del mondo, se respingiamo i falsi concetti e i falsi insegnamenti, rimanendo fedeli a ciò che Dio ha comandato. Oggi nel mondo molte voci sminuiscono l'importanza di avere figli e suggeriscono di rimandarne o limitarne l'arrivo in famiglia. Di recente le mie figlie mi hanno riferito di un blog scritto da una madre cristiana, non della nostra fede, di 5 figli. Diceva: crescendo in questa cultura è molto difficile ottenere una prospettiva biblica sulla maternità. I figli vengono considerati molto meno importanti dell'università, di sicuro meno importanti dei viaggi intorno al mondo, meno importanti della possibilità di uscire la sera a proprio piacimento, meno importanti del tonificare il proprio corpo in palestra, meno importanti di qualsiasi lavoro si possa svolgere o sperare di ottenere. Poi aggiungeva: la maternità non è un passatempo, è una chiamata. Non si collezionano figli perché si pensa che siano più carini dei francobolli. Non è qualcosa da fare se si riesce a trovare il tempo. È quello per cui Dio ci ha dato il tempo. Avere figli piccoli non è facile. Molte giornate sono proprio difficili. Una giovane madre salì su un autobus con 7 figli. L'autista le chiese: signora, sono tutti suoi o state facendo un picnic? Sono tutti miei, rispose. E non è un picnic. Mentre il mondo chiede sempre più spesso se sono tutti figli nostri, io vi ringrazio perché create all'interno della Chiesa un santuario per le famiglie, dove onoriamo e aiutiamo le madri con i figli. Per un padre retto non ci sono parole sufficienti per esprimere la gratitudine e l'amore che prova per l'incommensurabile dono di sua moglie di mettere al mondo dei figli e averne cura. L'anziano Mason ha avuto un'altra esperienza, poche settimane dopo il suo matrimonio, che lo ha aiutato a mettere al primo posto le responsabilità familiari. Egli ha detto: io e Mary ci siamo detti che se dovevo completare la facoltà di medicina, lei doveva necessariamente continuare a lavorare. Sebbene non fosse quello che volevamo fare, decidemmo che i figli sarebbero venuti dopo. Mentre leggevo una rivista della Chiesa a casa dei miei genitori, vidi un articolo dell'anziano Spencer W. Kimball, allora membro del Quorum dei 12 Apostoli, che sottolineava le responsabilità associate al matrimonio. Secondo l'anziano Kimball, una sacra responsabilità era quella di moltiplicarsi e riempire la terra. La casa dei miei genitori era vicina all'edificio amministrativo della Chiesa. Mi recai immediatamente negli uffici a 30 minuti e 30 minuti dopo aver letto il suo articolo, mi ritrovai seduto di fronte alla scrivania dell'anziano Spencer W. Kimball. Oggi non sarebbe tanto facile. Gli spiegai che volevo diventare medico. Non c'era altra alternativa che quella di posticipare la creazione della nostra famiglia. L'anziano Kimball ascoltò pazientemente e poi rispose con voce gentile: fratello Mason, crede che il Signore vorrebbe che lei disobbedisse a uno dei suoi importanti comandamenti per poter diventare medico? Con l'aiuto del Signore lei può avere la sua famiglia e anche laurearsi in medicina. Dov'è la sua fede? L'anziano Mason ha proseguito: il nostro primo figlio è nato meno di un anno dopo. Io e Marie abbiamo lavorato duramente e il Signore ha aperto le cataratte del cielo. I Mason sono stati benedetti con altri 2 figli prima che lui si laureasse in medicina, 4 anni dopo. In tutto il mondo, questo è un momento di instabilità economica e di incertezza finanziaria. Alla conferenza generale di aprile, il presidente Thomas S. Monson ha detto: se è il provvedere economicamente a una moglie e a dei figli che vi preoccupa, sappiate che non vi è nulla di cui vergognarsi nel dover tirare la cinghia. Di solito è proprio in questo tipo di circostanze che si diventa più uniti, perché si impara a fare sacrifici e a prendere decisioni difficili. La domanda pregnante dell'anziano Kimball, dove è la tua fede, ci rimanda alle Sacre Scritture. Non fu nel giardino di Eden che Adamo ed Eva ebbero il loro primo figlio. Dopo aver lasciato il giardino, Adamo ed Eva cominciarono a coltivare la terra. Adamo conobbe sua moglie ed ella generò figli e figlie e, agendo con fede, cominciarono a moltiplicarsi e a riempire la terra. Non fu a casa loro a Gerusalemme, con oro, argento e cose preziose, che lei e Saria, agendo con fede, generarono i loro figli Giacobbe e Giuseppe. Fu nel deserto. Lei parlò di suo figlio Giacobbe come il mio primogenito nei giorni della mia tribolazione nel deserto. Lei disse a Giuseppe: tu nascesti nel deserto, nelle nostre afflizioni. Sì, tua madre ti partorì nei giorni del nostro più grande dolore. Nel libro di Esodo, un uomo e una donna si sposarono e, agendo con fede, ebbero un figlio. Sulla porta non c'era alcun cartello di benvenuto ad annunciare la sua nascita. Lo nascosero perché Faraone aveva comandato che ogni neonato maschio israelita fosse gettato nel fiume. Conoscete il resto della storia. Il bambino fu adagiato amorevolmente in un piccolo canestro fatto di giunchi, posto sul fiume, controllato da sua sorella, trovato dalla figlia di Faraone e allevato dalla sua stessa madre in veste di balia. Il bambino fu riportato alla figlia di Faraone, che lo crebbe come figlio suo e lo chiamò Mosè. Nella storia più amata sulla nascita di un bambino non c'erano camerette decorate o culle alla moda, solo una mangiatoia per il Salvatore del mondo. Nel momento migliore, nel momento peggiore, i veri santi di Dio, agendo con fede, non hanno mai dimenticato, rigettato o trascurato il comandamento dato da Dio di moltiplicarsi e riempire la terra. Noi andiamo avanti con fede, rendendoci conto che la decisione di quanti figli avere e quando averli è affare del marito, della moglie e del Signore. Non dobbiamo giudicarci a vicenda riguardo a tale questione. Quella di avere figli è una questione delicata che può essere molto dolorosa per le donne rette che non hanno l'opportunità di sposarsi e di avere una famiglia. A voi, nobili donne, dico che il nostro Padre Celeste conosce le vostre preghiere e i vostri desideri. Siamo grati per la vostra straordinaria influenza e anche perché aiutate con braccia amorevoli quei bambini che hanno bisogno della vostra fede e della vostra forza. Quella di avere figli può essere una questione dolorosa anche per le coppie rette che si sposano e scoprono che non possono avere figli, che hanno aspettato con ansia, o per marito e moglie che hanno progettato di avere una famiglia numerosa ma sono benedetti con una più piccola. Non possiamo sempre spiegare le difficoltà della vita. A volte la vita sembra davvero ingiusta, specialmente quando il nostro più grande desiderio è quello di fare esattamente ciò che il Signore ha comandato. Come servitore del Signore, vi assicuro che questa promessa è certa. Membri fedeli, le cui condizioni non consentono loro di ricevere le benedizioni del matrimonio eterno e dell'essere genitori in questa vita, riceveranno tutte le benedizioni promesse nell'eternità, a patto che tengano fede alle alleanze che hanno fatto con Dio. Il presidente J. Scott Dorius della missione di Lima Ovest in Perù mi ha raccontato la sua storia. Ha detto: Becky e io eravamo sposati da 25 anni, non riuscivamo ad avere o adottare figli. Ci siamo trasferiti diverse volte, presentarci in ogni posto, ogni volta era difficile e a volte doloroso. I membri del rione si chiedevano perché non avessimo figli. Non erano i soli a chiederselo. Quando fui chiamato come vescovo, i membri del rione espressero preoccupazione perché non avevo alcuna esperienza con figli e adolescenti. Li ringraziai per il loro voto di sostegno e chiesi loro di permettermi di mettere in pratica le mie conoscenze in materia di educazione dei figli sui loro. Me lo concessero con affetto. Aspettammo, ottenemmo una prospettiva e imparammo la pazienza. Dopo 25 anni di matrimonio, come un miracolo, è arrivato un bambino nella nostra vita. Adottammo Nicole, di 2 anni, e poi un neonato, Nicolai. Ora gli estranei si complimentano con noi per i nostri meravigliosi nipoti. Noi ridiamo e rispondiamo: sono i nostri figli. Abbiamo vissuto la nostra vita al contrario. Fratelli e sorelle, non dobbiamo giudicarci a vicenda su questa responsabilità sacra e privata. E Gesù, preso un piccolo fanciullo in braccio, disse: chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me. E chiunque riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Che meravigliosa benedizione abbiamo nell'accogliere nella nostra casa i figli e le figlie di Dio. Cerchiamo umilmente in preghiera di comprendere e di accettare i comandamenti di Dio, ascoltando con riverenza la voce del suo Santo Spirito. La famiglia è il cardine del piano di Dio. Rendo testimonianza della grande benedizione rappresentata dai figli e della felicità che essi ci portano in questa vita e nell'eternità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The eighth chapter of Preach My Gospel.
L'ottavo capitolo di Predicare il mio Vangelo richiama la nostra attenzione sull'uso saggio del tempo. Nei paragrafi iniziali, l'anziano Russell Ballard ci ricorda che dobbiamo fissare delle mete e imparare a utilizzare bene le tecniche necessarie per raggiungerle. Utilizzare bene le tecniche necessarie per raggiungere i nostri obiettivi significa diventare esperti nella gestione del tempo a nostra disposizione. Sono grato per l'esempio del presidente Monson. Oltre a tutto ciò che fa in veste di profeta, egli si accerta, proprio come faceva Salvatore, di avere tempo a sufficienza per visitare gli infermi, sollevare i poveri in spirito e servire tutti gli altri. Sono anche grato per l'esempio di tante altre persone che dedicano il proprio tempo al servizio dei loro simili. Attesto che Dio si compiace quando dedichiamo il nostro tempo al servizio degli altri e che ciò ci avvicina di più a Lui. Il nostro Salvatore terrà fede alla parola data che colui che è fedele e saggio nel tempo è ritenuto degno di ereditare le dimore preparate per lui da suo Padre. Il tempo non è mai in vendita. Per quanto ci proviate, il tempo non è una merce che si può acquistare al negozio a qualsiasi prezzo. Tuttavia, quando viene usato saggiamente, il suo valore è incommensurabile. Durante la giornata, a ognuno di noi viene assegnata gratuitamente la stessa quantità di minuti e ore da utilizzare. E presto apprendiamo che, come insegna saggiamente un famoso inno, del tempo in fuga l'onda nessuno arresterà. Dobbiamo usare in modo saggio il tempo a nostra disposizione. Il presidente Brigham Young disse: siamo tutti debitori verso Dio per la capacità di impiegare il tempo per il nostro vantaggio. Egli ci chiederà di rendergli conto di come avremo usato tale privilegio. Con tutto quello che ci viene richiesto, per poter raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo imparare a stabilire delle priorità nelle nostre scelte, altrimenti rischiamo di esporci ai venti della procrastinazione e di essere trascinati da un'attività sprecatempo all'altra. Il nostro sommo insegnante ci diede degli insegnamenti precisi riguardo alle priorità quando nel Sermone sul Monte dichiarò: pertanto, non cercate le cose di questo mondo, ma cercate prima di edificare il regno di Dio e di stabilire la sua giustizia. Alma parlò di priorità quando insegnò che questa vita è uno stato probatorio, un tempo per prepararsi a incontrare Dio. Ovviamente, per utilizzare al meglio l'inestimabile dono del tempo e prepararci per incontrare Dio, abbiamo bisogno di una guida. Ma di certo, mettiamo, Signore, la nostra famiglia in cima alla lista delle priorità. Il presidente Ugdorf ci ha rammentato che nei rapporti familiari la parola amore si scrive con le lettere T-E-M-P-O. Rendo testimonianza che se cerchiamo una guida con devozione e sincerità, il nostro Padre Celeste ci aiuta a dare importanza a ciò che merita il nostro tempo prima di ogni altra cosa. Il cattivo uso del tempo è parente stretto dell'ozio. Nel seguire il comandamento di cessare di essere indolenti, dobbiamo anche assicurarci che, oltre a essere occupati, siamo anche produttivi. Per esempio, è meraviglioso avere letteralmente a portata di mano dei mezzi di comunicazione istantanea, ma dobbiamo fare attenzione a non assumere un comportamento compulsivo in questo tipo di comunicazione. Sento che alcuni vengono intrappolati da una nuova forma di dipendenza consumatempo che li rende schiavi e li spinge continuamente a controllare e a inviare messaggi, dando così la falsa impressione di essere occupati e produttivi. Ci sono molti benefici nel facile accesso che abbiamo alla comunicazione e all'informazione. Penso sia utile poter svolgere delle ricerche, accedere a discorsi della conferenza e a registri genealogici, come anche ricevere le email, i promemoria di Facebook, gli aggiornamenti di Twitter e messaggi di testo. Per quanto buone siano queste cose, non possiamo permettere che mettano in un angolo ciò che conta di più. Quanto sarebbe triste se il telefono, il computer, con la loro sofisticata tecnologia, soffocassero la semplicità di una preghiera sincera rivolta a un amorevole Padre Celeste. Cerchiamo di essere tanto veloci a inginocchiarci quanto lo siamo nello scrivere messaggini. I giochi elettronici e le amicizie virtuali non sostituiscono in modo duraturo gli amici veri, che possono darci un abbraccio di incoraggiamento, pregare per noi e adoperarsi per ciò che è meglio per noi. Quanto sono grato di aver visto membri di quorum, delle classi e della società di soccorso radunarsi per sostenersi a vicenda. In tali occasioni ho compreso meglio ciò che intendeva l'Apostolo Paolo quando disse: voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi. So che riceviamo la gioia più grande quando siamo in sintonia con il Signore e con ciò che porta una ricompensa duratura, invece che con ciò a cui dedichiamo sconsideratamente innumerevoli ore, come aggiornare i nostri status, costruire fattorie su internet o catapultare uccellini arrabbiati su mura di cemento. Esorto ognuno di noi a soggiogare le cose che ci derubano del nostro prezioso tempo, invece di permettere che siano loro a farlo rendendoci dipendenti. Per avere la pace di cui parla Salvatore, dobbiamo dedicare il nostro tempo a ciò che conta di più. E le cose le cose di Dio sono quelle che contano di più. Se comunichiamo con Dio tramite la preghiera sincera e leggiamo e studiamo ogni giorno le Scritture, meditando su quanto abbiamo letto e sentito, per poi mettere in pratica e vivere le lezioni apprese, ci avviciniamo sempre di più a Lui. Dio ci ha promesso che quando cerchiamo con diligenza la conoscenza nei libri migliori, Egli ce la darà mediante il suo Santo Spirito. Satana ci tenta per farci fare un cattivo uso del nostro tempo tramite delle distrazioni mascherate. Sebbene le tentazioni ci saranno, l'anziano Quentin L. Cook ha insegnato che i santi che danno ascolto al messaggio del Salvatore non saranno fuorviati dal perseguire mete distruttive. Hiram Page, uno degli 8 testimoni del Libro di Mormon, ci insegnò una lezione preziosa sulle distrazioni. Era in possesso di una pietra tramite la quale registrava ciò che pensava fossero rivelazioni per la Chiesa. Dopo essere stato ripreso, è scritto che la pietra di Hiram venne presa e polverizzata, così che non potesse mai più essere fonte di distrazione. Invito ognuno di noi a identificare nella propria vita quelle distrazioni che ci fanno sprecare tempo e che devono essere figurativamente polverizzate. Dovremmo essere saggi nel giudicare e assicurarci che il nostro tempo sia ben bilanciato per includere il Signore, la famiglia, il lavoro e le sane attività ricreative. Come molti hanno già scoperto, la nostra felicità è maggiore se usiamo il nostro tempo per ricercare le cose che sono virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode. Il tempo marcia velocemente verso lo scoccare dell'ora. Mentre l'orologio della mortalità si avvicina allo scoccare, oggi è il giorno per rivedere ciò che stiamo facendo, per prepararci a incontrare Dio. Attesto che ci sono in serbo grandi ricompense per coloro che usano il tempo della vita terrena per prepararsi all'immortalità e alla vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Adesso il coro della primaria e la congregazione canteranno Lode all'uomo. Dopo il canto ci parleranno gli anziani Carl B. Cook e Legrand R. Curtis Jr. dei 70. Dopo i loro discorsi ascolteremo l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 181ª Conferenza Generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Alla fine di un giorno particolarmente stancante, verso la fine della mia prima settimana come autorità generale, la mia 24 ore era strapiena e nella mia mente risuonava la domanda: come posso farcela? Lasciai l'ufficio dei 70 ed entrai nell'ascensore dell'edificio amministrativo della Chiesa. Mentre scendevo, a testa bassa, guardavo il pavimento senza espressione. Si aprirono le porte ed entrò qualcuno, ma io non alzai lo sguardo. Quando le porte si richiusero, sentii qualcuno che chiedeva: che cosa sta guardando lì a terra? Riconobbi quella voce. Era il presidente Monson. Alzai lo sguardo e dissi: oh, niente. Sono certo che quella risposta brillante ispirò fiducia nelle mie capacità. Ma egli aveva visto il mio aspetto sommesso e la mia borsa pesante. Sorrise e mi suggerì affettuosamente, mentre indicava il cielo: è meglio guardare in alto. Mentre scendevamo di un altro piano, mi disse con gioia che stava andando al Tempio. Quando mi salutò, il suo sguardo parò di nuovo al mio cuore. Ricorda, è meglio guardare in alto. Mentre ci lasciavamo, mi vennero in mente le parole di un versetto. Credete in Dio. Credete che Egli esiste. Credete che Egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in cielo che in terra. Mentre pensavo al potere del Padre Celeste e di Gesù Cristo, il mio cuore trovò il conforto che avevo cercato invano sul pavimento di quell'ascensore in discesa. Da allora ho meditato su questa esperienza e sul ruolo dei profeti. Ero affaticato e avevo il capo abbassato. Mentre mi parlava, guardavo il profeta ed egli ridiresse la mia attenzione verso l'alto, a Dio, dove potevo essere guarito e rafforzato dall'espiazione di Cristo. Ecco che cosa fanno i profeti per noi. Ci guidano a Dio. Attesto che il presidente Monson non è solo un profeta, veggente e rivelatore, è anche un magnifico esempio di una persona che osserva il principio di guardare in alto. Rispetto a tutte le altre persone, potrebbe sentirsi oppresso dalle sue responsabilità. Invece, esercita una grande fede ed è pieno di ottimismo, saggezza e amore per gli altri. Il suo atteggiamento è quello di colui che dice: posso farcela e ce la farò. Egli confida nel Signore e fa affidamento su di Lui per aver forza. E il Signore lo benedice. L'esperienza mi ha insegnato che se esercitiamo la nostra fede e guardiamo a Dio per ricevere aiuto, come il presidente Monson, non ci sentiremo mai schiacciati dai fardelli della vita. Non ci sentiremo incapaci di fare ciò che siamo chiamati a fare o che dobbiamo fare. Saremo rafforzati e la nostra vita sarà ricolma di pace e gioia. Ci renderemo conto che la maggior parte delle cose di cui ci preoccupiamo non hanno valore eterno. E se ce l'hanno, il Signore ci aiuterà. Però dobbiamo avere fede per guardare verso l'alto e coraggio per seguire la sua guida. Perché è difficile continuare a guardare verso l'alto? Forse perché manchiamo di fede nel fatto che un atto così semplice possa risolvere i nostri problemi. Per esempio, quando i figlioli di Israele furono morsi da serpenti velenosi, a Mosè fu comandato di innalzare un serpente di rame sopra un'antenna. Il serpente di rame rappresentava Cristo. Coloro che guardarono al serpente, secondo l'ammonizione del profeta, furono guariti. Molti altri, però, non guardarono e perirono. Alma ammise che il motivo per cui gli israeliti non guardarono il serpente era perché non credevano che questo li avrebbe guariti. Le parole di Alma sono attuali per noi oggi. Oh, fratelli miei, se poteste essere guariti semplicemente gettando attorno lo sguardo per essere guariti, non guardereste rapidamente? O indurireste piuttosto il vostro cuore nell'incredulità e sareste così indolenti? Se così è, la sventura cadrà su di voi. Ma se non è così, allora gettate attorno lo sguardo e cominciate a credere nel Figlio di Dio, che Egli verrà per redimere il suo popolo e che soffrirà e morrà per espiare per i nostri peccati e che risorgerà dai morti. L'incoraggiamento del presidente Monson a guardare in alto è una metafora del ricordare Cristo. Quando ci ricordiamo di Lui e confidiamo nel Suo potere, riceviamo forza tramite la Sua espiazione. è lo strumento tramite il quale le nostre ansietà, i fardelli e le sofferenze possono essere alleviati. È lo strumento mediante il quale possiamo essere perdonati e guariti dal dolore dei nostri peccati. È lo strumento mediante il quale possiamo ricevere la fede e la forza per sopportare tutte le cose. Di recente, io e la sorella Cook abbiamo partecipato a una conferenza per le donne in Sudafrica. Dopo aver ascoltato alcuni messaggi illuminanti su come applicare l'espiazione alla nostra vita, la presidentessa della società di soccorso di Palo ha invitato tutti a seguirla fuori. Ci è stato dato un palloncino gonfiato con elio. Ci ha spiegato che i nostri palloncini rappresentavano qualsiasi fardello, prova o difficoltà che pesa nella nostra vita. Al tre abbiamo tutti lasciato andare i nostri palloncini, i nostri fardelli. Mentre guardavamo in alto, osservando i nostri fardelli volare via, ci fu un sonoro «Ah!». Il semplice atto di lasciare andare i nostri palloncini mi ha fornito un meraviglioso ricordo dell'indescrivibile gioia che deriva dal guardare in alto e pensare a Cristo. A differenza di lasciare andare un palloncino gonfiato con elio, guardare in alto spiritualmente non è un'esperienza di una sola volta. Dalla preghiera sacramentale apprendiamo che dobbiamo sempre ricordarci di Lui e osservare i Suoi comandamenti, per poter avere il Suo Spirito sempre con noi a guidarci. Durante il loro viaggio nel deserto, il Signore guidò i figlioli di Israele ogni giorno, quando guardavano a Lui per essere diretti. In Esodo leggiamo: «E l'Eterno andava davanti a loro di giorno, in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli. La sua guida era costante, e io rendo la mia umile testimonianza che il Signore può fare lo stesso per noi». Quindi, come ci guida oggi? Tramite i profeti, gli apostoli e i dirigenti del sacerdozio, e tramite i sentimenti che ci giungono dopo aver versato il nostro cuore e la nostra anima al Padre Celeste in preghiera. Egli ci indica la strada se abbandoniamo le cose del mondo, ci pentiamo e cambiamo. Egli ci guida se osserviamo i Suoi comandamenti e cerchiamo di essere più simili a Lui. E ci guida per mezzo dello Spirito Santo. Per poter essere guidati nel viaggio di questa vita e avere la compagnia costante dello Spirito Santo, dobbiamo avere l'orecchio che ascolta e l'occhio che vede, entrambi rivolti verso l'alto. Dobbiamo agire in base alla guida che riceviamo. Dobbiamo guardare in alto e farci avanti. Nel farlo, so che troveremo gioia, poiché Dio vuole che siamo felici. Noi siamo figli del Padre Celeste. Egli vuole far parte della nostra vita, benedirci e aiutarci. Guarirà le nostre ferite, asciugherà le nostre lacrime e ci aiuterà lungo il cammino che riporta alla Sua presenza. Se guarderemo a Lui, Egli ci guiderà. Sei luce per me, Divin Salvator. La notte non mi farà mai timor. Signor, mi sei vicin notte e dì. Mi guida il tuo amor, non mi potrò mai smarrir. Rendo testimonianza che i nostri peccati sono perdonati e i nostri fardelli rimossi quando guardiamo a Cristo. Ricordiamoci di Lui e non abbassiamo il capo. Poiché, come ha detto il presidente Monson, è meglio guardare in alto. Attesto che Gesù è il nostro Salvatore e Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ci sono molti nomi con cui è chiamato il Signore Gesù Cristo. Questi nomi ci fanno riflettere sui diversi aspetti della sua missione espiatoria. Prendiamo ad esempio il titolo di Salvatore. Tutti comprendiamo quello che significa essere salvati, perché ognuno di noi in qualche occasione è stato salvato da qualcosa. Da bambini, io e mia sorella stavamo giocando in una piccola barca su un fiume, quando poco saggiamente ci allontanammo dalla zona sicura e ci ritrovammo spinti dalla corrente e andare incontro a qualche pericolo sconosciuto. Rispondendo alle grida, nostro padre corse in nostro soccorso, salvandoci dai pericoli del fiume. Quando penso alla salvezza mi viene in mente quelle esperienze. Il titolo di Redentore ci porta a considerazioni simili. Redimere significa comprare o riscattare. Dal punto di vista legale, un bene immobile è riscattato se si estinguono il mutuo o le ipoteche. Ai tempi dell'Antico Testamento, la legge di Mosè prevedeva diversi modi in cui i servi e le proprietà potevano essere riscattate o redente tramite pagamento di denaro. Nelle scritture, un uso importante della parola redimere riguarda la liberazione dei figli di Israele dalla cattività in Egitto. Dopo la liberazione, Mosè disse loro: «Perché l'Eterno vi ama, vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto». Nelle scritture ricorre molte volte il tema di Geova che redime il popolo di Israele dalla cattività. Spesso viene fatto per ricordare al popolo la bontà del Signore nel liberare i figlioli di Israele dagli egiziani, ma anche per insegnare che ci sarebbe stata per Israele un'altra redenzione, più importante. Lei spiegò: «E il Messia verrà nella pienezza del tempo per poter redimere i figlioli degli uomini dalla caduta». Il salmista scrisse: «Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti». Il Signore dichiarò attraverso Isaia: «Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io t'ho riscattato». La redenzione a cui fanno riferimento questi tre versetti è ovviamente l'espiazione di Gesù Cristo. Questa è l'abbondanza di redenzione offerta da un Dio amorevole. A differenza dei riscatti sotto la legge di Mosè o nei contratti legali moderni, questa redenzione non avviene con cose corruttibili come argento o con oro. In Cristo noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il presidente John Taylor insegnò che grazie al sacrificio del Redentore il debito è pagato, la redenzione ottenuta, l'alleanza adempiuta, la giustizia soddisfatta, la volontà di Dio eseguita e tutto il potere è rimesso nelle mani del Figlio di Dio. Gli effetti di questa redenzione comprendono il superamento della morte fisica per tutti i figli di Dio, ovvero la morte temporale sarà sconfitta e tutti risorgeremo. Un altro aspetto di questa redenzione operata da Cristo è la vittoria sulla morte spirituale. Con la sofferenza e la morte, Cristo pagò per i peccati di tutta l'umanità a patto che ci sia un pentimento individuale. Pertanto, se ci pentiamo, i nostri peccati ci possono essere perdonati, giacché il prezzo è stato pagato dal nostro Redentore. Questa è una buona notizia per tutti noi, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Chi si è allontanato molto dai sentieri della rettitudine ha disperatamente bisogno di questa redenzione, e se si pente completamente, la ottiene. Tuttavia, anche chi ha lavorato sodo per condurre una buona esistenza ha disperatamente bisogno di questa redenzione, perché nessuno può giungere alla presenza del Padre senza l'aiuto di Cristo. Così questa redenzione amorevole permette alle leggi della giustizia e della misericordia di essere soddisfatte nella vita di chi si pente e segue Cristo. Completo è il piano che adempì, disegno redentor, giustizia e amore in armonia con la mercè del Ciel. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato: «C'è un Redentore, un Mediatore, disposto e in grado di soddisfare le richieste della giustizia e di porgere misericordia ai penitenti». Le scritture, la letteratura e l'esperienza della vita sono piene di storie di redenzione. Grazie a Cristo, quelle persone possono cambiare la propria vita e ottenere la redenzione. Amo queste storie. Ho un amico che da giovane non ha seguito gli insegnamenti della Chiesa. Da giovane adulto si rese conto di quello che aveva perso per non aver messo in pratica il Vangelo. Si è pentito, è cambiato e si è impegnato a vivere in maniera retta. Un giorno, anni dopo le nostre attività giovanili, l'ho incontrato nel Tempio. La luce del Vangelo brillava nei suoi occhi e ho sentito che era un membro devoto della Chiesa che cercava di mettere pienamente in pratica il Vangelo. La sua è una storia di redenzione. Una volta intervistai il battesimo una donna che aveva commesso un grave peccato. Durante l'intervista le chiesi se avesse compreso che non avrebbe più potuto commettere quel peccato. Gli occhi e la voce esternavano la profonda emozione che provava quando mi rispose: «Oh Presidente, non potrei ripetere quel peccato. Questo è il motivo per cui voglio essere battezzata, per purificarmi dagli effetti di quel peccato». la sua è una storia di redenzione. Negli ultimi anni, durante la mia partecipazione a conferenze di Palo e in altre riunioni, ho ripetuto l'invito del Presidente Monson di salvare i membri meno attivi della Chiesa. In una conferenza di Palo raccontai la storia di un membro meno attivo che era ritornato alla piena attività dopo che il Vescovo e altri dirigenti erano andati a trovarlo a casa. Gli avevano detto che c'era bisogno di lui e lo avevano chiamato a servire nel rione. L'uomo non accettò solo la chiamata, ma cambiò la vita e le abitudini, divenendo completamente attivo nella Chiesa. Un mio amico si trovava nella congregazione e il suo volto cambiò visibilmente mentre raccontavo la storia. Il giorno dopo mi mandò un'email spiegandomi che la sua commozione era dovuta al fatto che la storia del ritorno all'attività nella Chiesa di suo suocero era molto simile a quella che avevo raccontato. Mi scrisse che a seguito di una visita simile del Vescovo e dell'invito a servire nella Chiesa, suo suocero rivalutò la propria vita e la sua testimonianza, apportò grandi cambiamenti e accettò la chiamata. Quell'uomo ritirato ora ha 88 discendenti che sono membri attivi della Chiesa. Qualche giorno dopo, in una riunione, raccontai entrambi le storie. Il giorno successivo ricevetti un'altra email che iniziava così: questa è anche la storia di mio padre. Quell'email, scritta da un presidente di Palo, spiegava che suo padre fosse stato invitato a servire nella Chiesa, anche se non era attivo e voleva alcune abitudini che doveva cambiare. Accettò l'invito e nel processo si pentì, quindi servì come presidente di Palo e poi di missione, ponendo solide fondamenta affinché la sua posterità fosse fedele nella Chiesa. Qualche settimana dopo narrai tutte e tre le storie in un'altra conferenza di Palo. Dopo la riunione, un uomo venne da me e mi disse che non era la storia di suo padre, bensì la sua. Mi raccontò gli eventi che lo portarono al pentimento e al ritorno in pieno coinvolgimento nella Chiesa. E così è stato. Nell'ambiente per la chiamata di salvare i meno attivi ho sentito una dopo l'altra storie di persone che hanno risposto all'invito di ritornare e di cambiare. Ho sentito una dopo l'altra storie di redenzione. Benché non potremmo mai ripagare il Redentore per ciò che fece per noi, il piano di redenzione richiede i nostri migliori sforzi per pentirci pienamente a fare la volontà di Dio. L'anziano Orson F. Whitney scrisse: Salvatore, Redentore della mia anima, la cui mano potente mi ha sanato, il cui potere straordinario mi ha elevato e ha addolcito la mia coppa amara. Quale gratitudine può la lingua esprimere, o benigno Dio di Israele? Non potrò mai ripagarti, Signore, ma posso amarti. Non è forse stata la tua parola pure il mio diletto, la mia opera di giorno, il mio sogno di notte? Possano allora le mie labbra proclamarla ancora e possa su tutta la mia vita riflettere la tua volontà. Rendo testimonianza del potere dell'espiazione di Cristo. Quando ci pentiamo e veniamo a Lui, possiamo ricevere tutte le benedizioni della vita eterna. Prego che possiamo pentirci e venire a Lui. Scrivendo così la nostra sposa di redenzione, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Libro di Mormon contiene il racconto di un uomo di nome Nehor. È facile capire perché Mormon, riassumendo 1000 anni di storia dei Nefiti, considerò importante includere qualcosa su quest'uomo e sull'influenza duratura della sua dottrina. Mormon stava cercando di metterci in guardia, sapendo che questa filosofia sarebbe riemersa ai nostri giorni. Nehor apparve sulla scena circa 90 anni prima della nascita di Cristo. Egli insegnò che tutta l'umanità sarebbe stata salvata all'ultimo giorno, poiché il Signore aveva creato tutti gli uomini e aveva pure redento tutti gli uomini, e alla fine tutti gli uomini avrebbero avuto la vita eterna. Dopo circa 15 anni, Corior venne tra i Nefiti, predicando e amplificando la dottrina di Nehor. Il Libro di Mormon riporta che era un anticristo, poiché cominciò a predicare al popolo contro le profezie riguardo alla venuta di Cristo. La predicazione di Corior implicava che non sarebbe stata fatta alcuna espiazione per i peccati degli uomini, ma che ogni uomo avrebbe trascorso questa vita secondo il suo modo di condursi. Perciò ogni uomo prosperava secondo le sue inclinazioni e ogni uomo conquistava secondo la sua forza. E qualsiasi cosa un uomo facesse non era un crimine. Questi falsi profeti e i loro seguaci non credevano nel pentimento dei loro peccati. Come ai tempi di Nehor e Corior, oggi viviamo in un periodo non di troppo antecedente all'avvento di Gesù Cristo. Nel nostro caso, il tempo per prepararsi per la seconda venuta. Similmente, il messaggio del pentimento spesso non è accolto con piacere. Alcuni professano che se vi è un Dio, egli in realtà non esige niente da noi. Altri oggi sostengono che un Dio amorevole perdona tutti i peccati dopo una semplice confessione. O che, se vi fosse una punizione per il peccato, Dio ci colperà con alcune sferzate e alla fine saremo salvati nel regno di Dio. Altri, con Corior, negano l'esistenza stessa di Cristo e di qualunque forma di peccato. La loro dottrina sostiene che i valori, gli standard e perfino la verità siano tutti relativi. Pertanto, ciò che una persona reputa giusta per se stessa non può essere giudicata, sbagliata o peccaminosa da altri. In superficie, tali filosofie sembrano invitanti perché ci autorizzano ad appagare qualsiasi appetito o desiderio senza pensare alle conseguenze. Usando gli insegnamenti di Nehor e Corior, possiamo razionalizzare e giustificare qualsiasi cosa. Gridando il pentimento, i profeti fanno i guastafeste. Ma in realtà il richiamo profetico dovrebbe essere ricevuto con gioia. Senza il pentimento non vi è reale progresso o crescita nella vita. Fingere che il peccato non esista non ne diminuisce il peso e il dolore. Soffrire per un peccato non cambia le cose per il meglio. Solo il pentimento conduce agli alti piani soleggiati di una vita migliore. E, naturalmente, solo attraverso il pentimento possiamo accedere alla grazia espiatoria di Gesù Cristo e quindi alla salvezza. Il pentimento è un dono divino e dovremo avere un sorriso sul volto quando ne parliamo. Ci indica la libertà, la fiducia e la pace. Piuttosto che rovinare la festa, il dono del pentimento è il motivo per fare veramente festa. Il pentimento esiste come scelta solo grazie all'espiazione di Gesù Cristo. È proprio il suo sacrificio infinito che procura agli uomini mezzi perché possano avere fede fino a pentirsi. Il pentimento è la condizione necessaria e la grazia di Cristo è il potere tramite il quale la misericordia può soddisfare le esigenze della giustizia. La nostra testimonianza è questa, e noi sappiamo che la giustificazione, ovvero il perdono dei peccati, tramite la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, è giusta e vera. E noi sappiamo pure che la santificazione tramite la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo è giusta e vera per tutti coloro che amano e servono Dio con tutta la loro facoltà, mente e forza. Il pentimento è un argomento molto vasto, ma oggi vorrei menzionare solo 5 aspetti di questo principio fondamentale del Vangelo, aspetti che spero vi saranno d'aiuto. Primo, l'invito al pentimento è un'espressione d'amore. Quando il Salvatore cominciò a predicare, a dire «Ravvedetevi, perché il Regno dei Cieli è vicino», egli pronunciava un messaggio d'amore che invita tutti coloro che lo volevano a qualificarsi per unirsi a Lui e godere delle parole di vita eterna in questo mondo e della vita eterna stessa nel mondo a venire. Se non invitiamo gli altri a cambiare o se non esigiamo il pentimento da noi stessi, veniamo meno al dovere fondamentale che dobbiamo gli uni agli altri e a noi stessi. Un genitore permissivo, un amico indulgente e un dirigente della Chiesa timoroso sono in realtà preoccupati più per loro stessi che per il benessere e la felicità di coloro che potrebbero aiutare. Certo, la chiamata al pentimento a volte è percepita come intollerante e offensiva e può anche essere odiata, ma se guidata dallo Spirito è in realtà un atto di interesse genuino. Secondo, pentirsi significa sforzarsi di cambiare. Pensare che il Salvatore ci trasformerà in esseri angelici senza alcuno sforzo reale da parte nostra è come farsi beffe della sofferenza che egli patì per noi nel giardino del Getsemani e sulla croce. Al contrario, noi ricerchiamo la sua grazia per completare e per premiare i nostri sforzi più diligenti.
Forse dovremmo pregare non solo per ricevere misericordia, ma anche per avere il tempo e l'opportunità di impegnarci a fare del nostro meglio per vincere il peccato. Certamente il Signore arride a coloro che desiderano essere giudicati degnamente, che si sforzano giorno dopo giorno con risolutezza per trasformare la loro debolezza in un punto di forza. Il vero pentimento, il vero cambiamento, potrebbe richiedere ripetuti tentativi, ma vi è qualcosa di sacro e di purificante in tale sforzo. Il perdono e la guarigione divini fluiscono in maniera abbastanza naturale nell'anima che li pratica, perché in vero la virtù ama la virtù, la luce si attacca alla luce e la misericordia ha compassione della misericordia e reclama il suo. Grazie al pentimento possiamo costantemente migliorare la nostra capacità di vivere la legge celeste, poiché riconosciamo che colui che non è in grado di attenersi alla legge di un regno celeste non può sopportare una gloria celeste. Terzo, pentirsi non significa solamente abbandonare il peccato, ma anche impegnarsi a obbedire. Il Bible Dictionary asserisce: pentirsi significa rivolgere il cuore e la volontà a Dio, come pure rinunciare al peccato che per natura siamo propensi a commettere. Una delle tante esemplificazioni di questo insegnamento all'interno del libro di Mormon si trova nelle parole di Alma, dirette a uno dei suoi figli. Perciò ti comando, figlio mio, nel timore di Dio, di astenerti dalle tue iniquità, di rivolgerti al Signore con tutta la tua mente, forza e facoltà. Affinché il nostro volgerci al Signore sia completo, non deve includere niente di meno che l'alleanza di essere obbedienti. Ci riferiamo spesso a questa alleanza come l'alleanza del battesimo, perché è testimoniata dal fatto che si è battezzati nell'acqua. Fu proprio il battesimo del Salvatore che, oltre a fornirci l'esempio, confermò anche la sua alleanza di obbedire al Padre. Ma nonostante fosse santo, egli mostra ai figliuoli degli uomini che, secondo la carne, egli si umilia davanti al Padre e testimonia al Padre che gli sarebbe obbediente nell'osservare i suoi comandamenti. Senza questa alleanza, il pentimento rimane incompleto e la remissione dei peccati non viene ottenuta. Il professore Noel Reynolds espresse in maniera memorabile questo concetto. Quando si sceglie il pentimento, si sceglie anche di tagliare tutti gli altri ponti, perché si è deciso di seguire sempre solo una via, quell'unica via che conduce alla vita eterna. Quarto, il pentimento richiede una serietà di intenti e una volontà a perseverare anche nel dolore. Creare un elenco dei passi necessari per pentirsi potrebbe risultare utile ad alcuni, ma potrebbe anche portare a un comportamento meccanico di spuntare dalla lista ciò che si è raggiunto senza essere cambiati veramente e senza un reale intento a volerlo fare. Il vero pentimento non è superficiale. Il Signore richiede due requisiti fondamentali. Da questo potrete sapere se un uomo si è pente dei suoi peccati. Ecco, li confesserà e li abbandonerà. Confessare e abbandonare sono dei concetti potenti. Sono molto di più di un disinvolto, lo ammetto, mi dispiace. Si tratta di un profondo, a volte agonizzante, riconoscimento dello sbaglio e offesa arrecati a Dio e agli uomini. Spesso la confessione di chi si pente è accompagnata dal dolore, dal rimpianto e dall'lacrime amare di sofferenza, specialmente quando le azioni del peccatore hanno fatto soffrire qualcuno, o peggio ancora, hanno portato un'altra persona a peccare. È questo tipo di angoscia profonda, questa visione delle cose come realmente sono, che porta il peccatore a gridare come fece Alma: «O Gesù, tu, figlio di Dio, abbi misericordia di me che sono nel sile dell'amarezza e sono circondato dalle catene eterne della morte». Avendo fede nel Redentore, misericordioso nel suo potere, la disperazione si trasformerà in speranza. Il cuore e i desideri stessi di una persona cambieranno e il peccato, che prima appariva attraente, diventerà sempre più ripugnante. In quel cuore nuovo nascerà una forte volontà di abbandonare e di rinunciare al peccato, facendo, inoltre, tutto quanto il possibile per riparare il danno recato. Questa volontà maturerà presto in un'alleanza di obbedienza a Dio. Dopo che questa alleanza sarà stata fatta, lo Spirito Santo, il messaggero della grazia divina, porterà il sollievo e il perdono. Si sarà portati a dichiarare di nuovo con Alma: E, oh, quale gioia e quale luce meravigliosa vedo! Sì, la mia anima è riempita da una gioia tanto grande quanto era stata la mia pena. Qualsiasi tipo di pena necessaria al pentimento sarà di gran lunga meno dolorosa della sofferenza richiesta per soddisfare la giustizia nel caso di una trasgressione non risolta. Il Salvatore parla davvero poco di quello che dovete subire per soddisfare le esigenze della giustizia ed espiare i nostri peccati, però fece questa significativa dichiarazione. Poiché, ecco, io e Dio ho sofferto queste cose per tutti affinché non soffrano se si pentiranno, ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire, proprio come me. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore, sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello spirito, e desiderassi di non bere la coppa amara. Quinto, qualunque sia il costo del pentimento, esso è sommerso dalla gioia del perdono. In un discorso alla conferenza generale, intitolato Lo splendente mattino del perdono, il presidente Boyd K. Packer ha utilizzato la seguente analogia. Nell'aprile 1847 Brigham Young si mise alla guida del primo gruppo di pionieri partite da Winter Quarters. Nello stesso momento, 2600 km a ovest, i miseri sopravvissuti della carovana guidata da Donner si trascinavano giù per i fianchi delle montagne della Sierra Nevada per raggiungere la valle di Sacramento. Avevano trascorso un rigido inverno, intrappolati dalla neve poco sotto il passo. Il fatto che fossero sopravvissuti per giorni, settimane e mesi senza cibo, tra sofferenze indescrivibili, è quasi incredibile. Tra loro c'era un ragazzo quindicenne, John Breen. La notte del 24 aprile arrivò alla fattoria di Johnson, molti anni dopo egli scrisse. Fu molto dopo il calar della notte che arrivammo alla fattoria di Johnson. Così la prima volta che la vidi erano le prime ore del mattino. Il tempo era bello, il terreno era ricoperto di erba verde, gli uccelli cantavano dalle cime degli alberi e il viaggio era giunto alla fine. Non riuscivo a credere di essere ancora vivo. La scena che vidi quella mattina sembra incisa nella mia mente. La maggior parte degli episodi che accaddero sono scomparsi dalla mia memoria, ma posso sempre vedere l'accampamento vicino alla fattoria di Johnson. All'inizio rimasi stupefatto dalla dichiarazione. La maggior parte degli episodi che accaddero sono scomparsi dalla mia memoria. Come potevano lunghi mesi di incredibili sofferenze e di dolore essere scomparsi dalla sua mente? Come poteva il ricordo di quel brutale, oscuro inverno essere sostituito dalla visione di uno splendido mattino? Ma riflettendo più a lungo non mi sentii più stupito. Ho visto qualcosa di simile accadere a persone che conosco. Ho visto una di loro che ha passato un lungo inverno di colpe, di fame spirituale emergere nel mattino del perdono. Quando venne il mattino, essi sapevano questo. Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Con gratitudine riconosco e rendo testimonianza che l'incomprensibile sofferenza, la morte e la risurrezione del nostro Signore realizzano le condizioni del pentimento. Il dono divino del pentimento è la chiave per essere felici, sia qui che nell'aldilà. Con le parole del Salvatore e con profonda umiltà e amore, invito tutti a ravvedersi perché il regno dei cieli è vicino. Se accetterete questo invito, troverete gioia ora e per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City, Utah. Domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City, Utah. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo il nostro grande apprezzamento ai bambini della primaria per il bel canto che ci ha offerto questo pomeriggio e a tutti coloro che ci hanno parlato durante questa sessione della conferenza. L'anziano Elton Perry del Quorum dei 12 Apostoli sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo discorso, il coro dei bambini della primaria canterà «Il mio Padre Celeste mi ama» e «Mio Padre vive in ciel». Dopo il canto, la preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Bradley D. Foster, dei 70.
Presidente Monson, siamo tutti felici per l'annuncio di tutti quei templi e soprattutto per quello in Wyoming dove ho tanti membri della mia famiglia. Seguendo una tradizione abbastanza comune negli Stati Uniti e in Canada, quando un nuovo tempio viene costruito in qualunque parte del mondo, la Chiesa lascia che tutti possano visitarlo per qualche giorno. Nelle settimane precedenti la dedicazione del nuovo tempio, apriamo le porte, invitiamo dirigenti religiosi e del governo, membri della Chiesa e le persone di altre fedi a visitare il tempio appena costruito. Questi sono dei momenti meravigliosi che permettono a chi non ha familiarità con la nostra Chiesa di conoscerla un po' di più. Quasi tutti coloro che visitano un nuovo tempio si meravigliano della bellezza sia degli esterni che degli interni. Sono colpiti dalla maestria dell'esecuzione e dall'attenzione al dettaglio visibili in ogni aspetto del tempio. Inoltre, molti dei nostri visitatori provano qualcosa di unico e speciale mentre vengono guidati all'interno del tempio non ancora dedicato. Queste sono tutte reazioni comuni a chi partecipa alle visite guidate, ma non sono quelle più ricorrenti. Quello che colpisce i visitatori più di ogni altra cosa sono i membri della Chiesa che incontrano in queste occasioni. Vanno via con un'impressione positiva e duratura di chi li ha ricevuti, i santi degli ultimi giorni. La Chiesa sta ricevendo, come mai prima d'ora, sempre più attenzione in tutto il mondo. I rappresentanti dei media scrivono e parlano della Chiesa tutti i giorni, riportando le sue molte attività. Molte delle più importanti agenzie di stampa degli Stati Uniti discutono regolarmente della Chiesa o dei suoi membri. Questa discussione si estende a tutto il globo. La Chiesa suscita anche molta attenzione su internet, che, come sapete, ha cambiato radicalmente il modo in cui la gente condivide informazioni. In ogni momento della giornata, in ogni parte del mondo, persone che non hanno mai scritto per un giornale o per una rivista parlano della Chiesa e dei suoi insegnamenti su internet, sui blog e sui social network. Queste persone creano dei video e li condividono online. È gente comune, membri sia della nostra fede che di altre, che parla della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il fatto che il nostro modo di comunicare sia cambiato spiega in parte perché noi mormoni siamo più visibili che mai. Tuttavia, anche la Chiesa sta crescendo e avanzando. Sempre più persone hanno come vicini di casa o come amici dei membri della Chiesa. Alcuni membri, inoltre, occupano posizioni di rilievo nel governo, nel mondo degli affari, nello spettacolo, nell'istruzione e ci sembra in ogni altro campo. Anche coloro che non fanno parte della Chiesa se ne sono accorti e si chiedono cosa stia accadendo. È meraviglioso sapere che ora molti sono a conoscenza della Chiesa e dei santi degli ultimi giorni. Anche se la Chiesa diventa sempre più visibile, vi sono comunque tante persone che ancora non la comprendono. Ad alcuni è stato insegnato di diffidare della Chiesa e di riferirsi ad essa con stereotipi negativi senza averne verificato l'origine o la validità. Vi è anche una grande confusione e disinformazione sulla Chiesa e sui principi che essa difende. Questo succede fin dai tempi del profeta Joseph Smith. Joseph Smith scrisse la sua storia in parte per disingannare l'opinione pubblica e per porre tutti quelli che cercano la verità in possesso dei fatti. È vero che vi sarà sempre chi distorcerà deliberatamente la verità e gli insegnamenti della Chiesa, ma la maggior parte di coloro che si interrogano sulla Chiesa vuole semplicemente capire. Queste persone, senza pregiudizi, provano una curiosità sincera nei nostri confronti. La crescente visibilità e reputazione della Chiesa rappresentano una straordinaria opportunità per noi che vi apparteniamo. Possiamo contribuire a disingannare l'opinione pubblica e a correggere la disinformazione quando veniamo dipinti come qualcosa che non siamo. Ma soprattutto possiamo condividere con gli altri chi siamo veramente. Vi sono una serie di cose che possiamo fare, che potete fare, per far conoscere meglio la Chiesa. Se lo facciamo con lo stesso spirito e con lo stesso comportamento che teniamo quando vengono aperte al pubblico le porte dei templi, i nostri amici e vicini ci comprenderanno meglio. I loro sospetti si dileguiranno, gli stereotipi negativi scompariranno e cominceranno a comprendere la Chiesa come realmente è. Lasciatemi suggerire alcune idee su quello che ciascuno di noi può fare. Primo, dobbiamo essere coraggiosi nelle nostre dichiarazioni su Gesù Cristo. Vogliamo che gli altri sappiano che crediamo che Egli è la figura centrale di tutta la storia umana. La sua vita e i suoi insegnamenti sono il cuore della Bibbia e degli altri libri che consideriamo essere sacre scritture. L'Antico Testamento prepara il terreno per il ministero mortale di Cristo, il Nuovo Testamento lo descrive e il Libro di Mormon ce ne fornisce una seconda testimonianza. Egli venne sulla terra per dichiarare il suo Vangelo come fondamento per tutta l'umanità, affinché tutti i figli di Dio potessero conoscere e seguire i suoi insegnamenti. Diede poi la sua vita per poter diventare il nostro Salvatore e Redentore. La nostra salvezza è possibile soltanto tramite Gesù Cristo. Ecco perché noi crediamo che Egli sia la figura centrale in tutta la storia umana. Il nostro destino eterno è sempre stato nelle sue mani. È una cosa gloriosa credere in Lui e accettarlo come nostro Salvatore, nostro Signore e nostro Maestro. Noi crediamo anche che solo tramite Cristo sia possibile trovare l'appagamento, la speranza e la felicità supreme, sia in questa vita che nelle eternità. La nostra dottrina, così come è insegnata nel Libro di Mormon, attesta con enfasi: pertanto voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto, se vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna. Noi dichiariamo il nostro credo in Gesù Cristo, che accettiamo come nostro Salvatore. Egli ci benedirà e ci guiderà in tutti i nostri sforzi. Quando ci affatichiamo qui nella mortalità, Egli ci rafforza e ci porta pace nei momenti di difficoltà. I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni camminano per fede in colui che sta a capo della Chiesa. Secondo, dobbiamo essere un esempio retto per gli altri. Dopo aver dichiarato quello in cui crediamo, dobbiamo seguire il consiglio dato da Paolo a Timoteo. Ma sii un esempio del credente nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Il Salvatore insegnò l'importanza di essere un esempio della nostra fede dicendo: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vegano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La nostra vita dovrebbe esemplificare la bontà e la virtù, mentre ci sforziamo di emulare il suo esempio per il mondo. Le buone opere di ciascuno di noi possono fare onore sia al Salvatore che alla sua Chiesa. Quando siete impegnati a fare il bene e a essere uomini e donne onorevoli e onesti, la luce di Cristo si riflette nella nostra vita. Terzo, fate sentire la vostra voce sulla Chiesa. Nel corso della nostra vita quotidiana siamo benedetti con tante opportunità di condividere con gli altri ciò in cui crediamo. Quando i nostri amici o colleghi di lavoro ci fanno delle domande sul nostro credo religioso, ci stanno invitando a condividere con loro chi siamo e in cosa crediamo. Potrebbero essere interessati o no alla Chiesa, ma sono interessati a conoscerci più a fondo. Vi consiglio di accettare il loro invito. I vostri conoscenti non vi stanno invitando a insegnare, predicare, esporre ed esortare. Intrattenete con loro una conversazione bidirezionale. Condividete qualcosa sul vostro credo religioso, ma fate anche delle domande sulle loro credenze. Valutate il loro livello di interesse dalle domande che vi fanno. Se vi fanno molte domande, focalizzate la vostra conversazione sulle risposte. Ricordatevi sempre che è meglio che essi chiedano piuttosto che voi parliate e basta. Alcuni membri sembrano voler tenere segreta la loro appartenenza alla Chiesa. Hanno le loro ragioni. Per esempio, potrebbero pensare che non spetta a loro parlare del loro credo. Forse hanno paura di sbagliare o che vengano fatte loro domande a cui non sanno rispondere. Se mai vi dovessero venire tali pensieri, ho dei consigli per voi. Ricordate semplicemente le parole di Giovanni. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amor perfetto caccia via la paura. Se solo ameremo Dio e il nostro prossimo, ci viene promesso che supereremo le nostre paure. Se avete visitato di recente mormon.org, che è il sito della Chiesa per chi è interessato a conoscerla di più, avrete visto che alcuni fedeli vi hanno caricato delle informazioni su loro stessi. Hanno creato dei profili online che spiegano chi sono e perché il loro credo religioso sia così importante per loro. Costoro fanno sentire la loro voce in merito alla loro fede. È importante sia come parliamo, sia ciò che diciamo della Chiesa. Dovremmo affrontare tali conversazioni con amore cristiano. E il nostro tono, sia nel parlare che nello scrivere, dovrebbe essere rispettoso e civile, a prescindere dalle risposte degli altri. Dovremmo essere onesti e aperti, cercando di essere chiari in ciò che diciamo. Vogliamo evitare di metterci sulla difensiva o di discutere in qualsiasi modo. L'Apostolo Pietro spiegò: «Ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta». La condotta di oggi sembra coinvolgere Internet sempre di più. Noi incoraggiamo tutti, giovani e vecchi, a usare Internet e i social network per farsi sentire e per condividere il proprio credo religioso. Nelle usare Internet potreste imbattervi in conversazioni in corso sulla Chiesa. Quando diretti dallo Spirito, non esitate ad aggiungere la vostra voce a tali conversazioni. Il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo è diverso da qualsiasi altra cosa che potreste mai condividere con gli altri. Nell'era dell'informazione, è proprio l'informazione più preziosa al mondo. Non vi è dubbio sul suo valore. È invero una perla di gran prezzo. Quando parliamo della Chiesa, non cerchiamo di farla sembrare migliore di quello che è. Non c'è bisogno di abbellire il nostro messaggio. Dobbiamo comunicare il messaggio in modo onesto e diretto. Se apriremo i canali della comunicazione, il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo si rivelerà a coloro che sono preparati a riceverlo. A volte vi è un'enorme differenza, un mare di distanza nella comprensione tra il modo in cui noi viviamo la Chiesa da dentro e come invece gli altri la vedono dall'esterno. Questo è il motivo principale per cui organizziamo delle giornate di apertura al pubblico prima che un nuovo tempio venga dedicato. I membri che partecipano volontariamente a questi eventi cercano semplicemente di aiutare gli altri a vedere la Chiesa così come la vedono loro dall'interno. Essi riconoscono che la Chiesa è un'opera meravigliosa, un prodigio, e vogliono che anche gli altri lo sappiano. Chiedo a ciascuno di voi di fare lo stesso. Vi prometto che se risponderete all'invito di condividere il vostro credo e i vostri sentimenti nei confronti del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, uno spirito di amore e di coraggio sarà il vostro compagno costante, perché l'amor perfetto caccia via la paura. Questo è un tempo in cui ci sono sempre più opportunità di condividere con gli altri il Vangelo di Gesù Cristo. Prego umilmente che possiamo prepararci a cogliere le opportunità date a ciascuno di noi di condividere ciò in cui crediamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli, chiniamo il nostro capo con cuore grato. Siamo grati di aver potuto sostenere il nostro amato profeta, la prima presidenza, gli apostoli e gli altri dirigenti della Chiesa. Siamo grati per i loro messaggi ispirati che ci hanno portato oggi. Aiutaci non solo a sentirli, ma a comprenderli e a far sì che possano benedire la nostra vita e le nostre famiglie. Preghiamo per coloro che soffrono, per i bambini. Siamo grati per tutte le verità della restaurazione che ci aiutano a guardare in alto. Padre, aiutaci a condividere questa conoscenza con tutte le famiglie del mondo. Preghiamo che il tuo Spirito possa essere con noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Vi abbiamo trasmesso la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro di bambini della primaria da Pleasant View e North Ogden, nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.